Astronauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 5, live Astronautica Studios di Monaco di Baviera, e sono Michael Sacchi e sono qui con la mia squadra quasi al completo, Paolo Amoroso, Marco Zambianchi come al solito manca, ma prima o poi tornerà, abbiate fede, preparatevi perché è una puntata da tenersi forte, ad altissimo contenuto nerd, quindi mi raccomando, se avete gli occhiali rotti attaccateveli con lo scotch ora perché è il momento di fare quelli seri. Ma davvero, prima che dimentico chi c'è e chi non c'è, facciamo un giro partendo proprio da quello che ha messo gli occhiali più da nerd che poteva trovare in questo momento, che è Riccardo Rossi.
Non ci sono, diciamo, bottiglie di tè dove possono cadere. Comunque un saluto a tutti da Riccardo Rossi da Modena.
Era successo una volta che ti era caduto, che era finito anche nel reel annuale, se non sbaglio.
Esatto.
Riccardo Rossi, Space Humor, lo trovate su twitter.com/spacehumor, anche oggi ne è sfornata una, mi pare assolutamente a tema, perché parlava dell'arrivo del nuovo equipaggio sulla stazione spaziale, molto bella. Cerchiamo, promesso, hai visto un po' di movimento sulle nostre schede organizzative, cerchiamo di darti una casa dentro l'Astronaut News, come avevamo già pensato di fare, come forse addirittura visibile parzialmente. Cercheremo di farlo meglio perché sì. Grazie delle tue fotomontaggi, non vignette, fotomontaggi.
Grazie a te che come al solito mi sponsorizzi.
Ok, dall'altra parte d'Italia, verso ovest, a ovest del Ticino. Ma non è quello più ovest oggi, poi arriviamo a parlare anche di quello. C'è il nostro Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da Luigi Morielli.
Ciao Luigi, astrogation.blogspot.com, il tuo blog, adesso principalmente praticamente l'eco italiano di McDowell, l'ho visto oggi, ho riaperto l'RSS Reader dopo qualche giorno, ne avevo qualcosa di arretrato da te ed era solo quello, ma sono sicuro che arriverà anche qualcos'altro in futuro, forse no, non lo so.
Ma sto riorganizzando un po' la vita, quindi... devo far ridare gli spazi a tutte le varie cose.
E chi non lo è? Non siamo dei sistemi statici. Chi invece scrive tanto, anche in questo periodo dove la divulgazione è particolarmente delicata sotto certi punti di vista, e parlare di scienza, parlare di argomenti scientifici può essere anche un po' pericoloso, anche se ho seguito la cosa un po' da lontano, c'è il nostro Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Non Apollo, ma anche avventureplanetarie.blogspot.com.
Sì,
stavo sfogliando il tuo archivio, visto che comunque stai andando avanti da parecchio, dal 2006-2007?
Sì, mi pare fine 2006, sì.
Perché ho letto qualcosa nel 2007 e mi ricordo esattamente quando ho letto la notizia, quindi sono sempre attuali perché sono senza tempo le tue pontificazioni.
Esatto, io non seguo l'attualità.
Quindi sei sempre attuale.
Certo, perché, per definizione.
Giusto. Sarebbe finito qui il giro, ma abbiamo un ospite anche questa sera. Stiamo mantenendo una media invidiabile, grazie soprattutto a qualcuno che organizza, grazie Ricky. Una media invidiabile in termini di ospiti in questa stagione 6. E questa sera abbiamo Francesco Simeoni, che conoscete sul forum come Micene84. Io lo conoscevo solo così, ho scoperto il nome adesso. Che gli diamo subitissimo la parola perché poi... deve scappare, ed è qui per parlarci della Global Trajectory Optimization Competition, che non è proprio una cosa per cuori deboli, insomma, è per questo che dicevo.
In realtà no. Poi non è neanche proprio qui perché è un po' più lontano. Vuoi intanto dirci dove ti trovi?
Sì, in questo momento io mi trovo a Pasadena, al JPL, sto utilizzando il mio ufficio come studio di registrazione, possiamo così dire, e quindi... vi saluto dalla California, dalla soleggiata California. So che vi farò un po' invidia.
Giusto un pochino.
Quanto era la temperatura oggi, Mike, a Monaco?
Ma no, oggi non era bruttissima, sui 6-7.
No, ok.
Da quelle io parti sono maniche... Sei in maniche corte?
No, sì, sono a maniche corte, diciamo sì, sta benissimo. Sì, lo so, sono un bastardo.
Potevi dirla tipo in Fahrenheit, così avevamo un po' il dubbio, non riuscivamo a fare la conversione.
Il fatto è che non la so neanche in Fahrenheit, quindi... Il problema è questo, che tutti quanti me la dicono in finance e io la dimentico, quindi.
Ok, e come mai ti trovi da quelle parti?
Cosa sai? Praticamente sì. Io sto facendo il dottorato al Politecnico di Torino e ho avuto questa occasione di fare lo stage al JPL, perché l'anno scorso a maggio venne Charles Elashi, che è il direttore del JPL, a fare una conferenza al Politecnico. E alla fine della conferenza, un po' sorpresa, disse: ok, se c'è qualche studente che ha voglia di venire qua al JPL, ovviamente tutti quanti si sono affollati a chiedere di poter venire. E alla fine, infatti, per adesso siamo due studenti, sono già venuti, adesso siamo in sede al Politecnico e si spera nel futuro ce ne saranno altri. Vedremo. Comunque, diciamo, noi siamo i pionieri di questa relazione JPL-Politecnico.
Fantastico.
E quindi sono qua per 5 mesi, in teoria sarei potuto stare anche 6, però devo finire il dottorato, la tesi mi aspetta, purtroppo.
Quanti anni dura il dottorato dall'inizio alla fine o non c'è un periodo?
No, in Italia il dottorato è 3 anni, quindi adesso sono alla fine dei 3 anni. Forse è stato qua in America è molto più, changeable, possiamo dire che cambia molto da un momento all'altro, può essere dai 5 ai 6, 7 anni addirittura, però 7 anni è un po' tantino.
Però immagino
però qui iniziano il dottorato già dopo il bachelor, dopo i 3 anni, quindi durante il dottorato possono fare già il master, quindi è molto diverso anche come concezione il dottorato.
Ho capito. Bene, di cosa ti occupi? Dicevi che eri nell'ambito dell'astrodinamica, okay. Lì?
Essenzialmente io mi occupo di astrodinamica, quindi ottimizzazione di traiettorie. Mi sono occupato sia di traiettorie di ascesa, però diciamo il mio forte è ottimizzazione in campo o circumterrestre, quindi nell'orbita bassa della Terra oppure interplanetaria. E quindi questi sono i miei due ambiti fondamentali su cui lavoro, sia come dottorato sia come qui al JPL. Quindi questo più o meno è quello che faccio ormai da 3 anni. E quindi sono qui per parlare della GTOC, che è praticamente è una competizione per trovare nuove soluzioni, una competizione per trovare soluzioni globali a problemi di astrodinamica. Diciamo che dal punto di vista dell'astrodinamica il problema è che ci sono tantissime soluzioni ed è difficile poterle vedere tutte quante. Quindi nel 2005 l'Advanced Concept Team dell'ESA, in particolare la persona di Dario Izzo, ha deciso di aprire questa competizione per vedere un poco di stimolare le persone ad essere creativi, ad avere nuove soluzioni. E diciamo lo scopo principale è creare un problema che sia inusuale, e essenzialmente per inusuale intendo che abbia un obiettivo da raggiungere che non è quello dei soliti problemi di astrodinamica, che sia relativamente semplice dal punto di vista della modellizzazione, in modo che comunque non sia solo per esperti, però allo stesso tempo sia abbastanza difficile da poter stimolare a raggiungere nuove soluzioni. E quindi ha fatto questa competizione, e dato che il risultato è stato abbastanza positivo, c'è stata una nuova tradizione, ovvero il vincitore organizza la competizione per l'anno successivo. E quindi adesso siamo alla 6ª edizione, e diciamo il palmarès è stato che la prima edizione è stata vinta dal JPL, la seconda è stata vinta dal team del mio professore al Politecnico di Torino, la terza è stata vinta dal gruppo del CNES per lo studio delle missioni interplanetarie. La quarta è stata vinta dall'Università di Mosca, adesso non mi ricordo, ce ne sono diverse università di Mosca, però dal Dipartimento di Meccanica e Matematica. La quinta è stata vinta di nuovo dal JPL, e quest'anno abbiamo vinto noi di nuovo dal Politecnico, però questa volta il team è composto sia dall'Università del Politecnico di Torino sia dalla Sapienza di Roma.
Quindi più siete in fuga, il GPL e Torino in fuga.
Sì, 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 siamo in fuga e cercheremo di... Beh, l'anno prossimo sarà il mio team a organizzare la competizione, quindi non potremo partecipare, ma per le prossime poi cercheremo di sempre...
Ah, quindi chi organizza non partecipa?
Sì, chi organizza non partecipa. E fa da giudice, diciamo, imparziale, quindi verifica le soluzioni e crea il problema.
Ok, ma sono... stavo guardando il problema sul post che hai sul forum, che mettiamo poi sì, nelle note dell'episodio, ma sono non sono proprio ferratissimo in materia, ma sono sì, problemi che hanno una soluzione ottima?
No, no,
o...
no. Sono problemi in cui la soluzione è incognita, quindi cioè, la soluzione che viene trovata non è detto che sia la migliore in assoluto, magari infatti molto spesso dopo la competizione ci sono delle persone che continuano a lavorarci magari trovando altre soluzioni migliori, però l'idea è riuscire a creare nel più breve tempo possibile degli strumenti in grado di diciamo studiare la maggior parte, cioè tutte le possibili le soluzioni possibili o al massimo cioè le migliori. Poi che sia la migliore in assoluto non si può dire, però sicuramente stimola molto a creare nuovi strumenti.
In quest'anno era data una distanza da Giove di circa 1000 raggi gioviani e una determinata velocità iniziale, dovete trovare una traiettoria ottimale che permette di visitare più facce possibili di satelliti gioviani. Ma quindi significa tenere in conto anche della rotazione dei satelliti?
Praticamente nel modello ci sono delle semplificazioni che però sono abbastanza buone, perché per esempio tutti i satelliti gioviani sono locked face, come la Luna. Ah, okay. Cioè mostrano al Giove sempre la stessa faccia. Sì. Quindi sostanzialmente sì, cioè, consideri che mostrano sempre la stessa faccia, e quindi tu hai un sistema di riferimento che ruota con il satellite stesso, quindi è leggermente più semplice come problema, perché dipende dalla posizione del satellite dipende.
Sì, infatti nell'altro modulo non avrei saputo neanche come cominciare, invece così praticamente ho fatto due conticini veloci, quindi.
No, posso garantire che il problema è molto complesso, anche se cioè, c'è stata gente che è partita anche da zero, cioè per esempio c'era un ragazzo italiano che da solo si è affrontato il problema con grande coraggio, devo dire, perché anche per chi lavora in team, per chi ha esperienza, è un problema difficile, però è anche una sfida che è bello da poter iniziare a lavorare.
Questo Francesco comunque... Santilli, che non è l'unico che non è un'università o un centro di ricerca che vedono
sì,
la classifica.
Esatto. Sì, esatto, quindi grandissima stima, perché io onestamente da solo probabilmente non mi ci sarei mai messo.
Noi neanche in team.
No, beh sì, comunque ci vuole un minimo di esperienza, anche se in teoria basterebbe esperienza matematica, in pratica però ci vuole anche un po' di esperienza astrodinamica, altrimenti manca un po', potremmo dire, il senso pratico di quello che si sta facendo. Comunque quest'anno è stata anche un'esperienza un po' diversa, perché le passate edizioni erano più, per esempio, beccare più satelliti possibili, magari cambiando un po' le combinazioni e le condizioni al contorno. Invece questa volta è stato appunto immaginare questi satelliti come dei palloni da calcio e ruotarci intorno e cercando di visitare più facce possibili. E poi la cosa interessante è che comunque questo problema, anche se molto semplificato, ha degli aspetti pratici, nel senso che comunque una missione molto interessante sia per l'ESA che per la NASA e lo studio di Europa. È praticamente una delle flagship mission che si vuole fare nei prossimi anni, e in questo momento ci sono una marea di studi per cercare di capire qual è il modo migliore per visitare Europa, perché il problema è le radiazioni intorno a Europa sono molto forti, perché all'interno di, diciamo, molto vicino a Giove ci sono delle radiazioni molto forti che onestamente non so il motivo fisico per cui ci sono queste radiazioni, però il problema è che mettere un orbiter intorno a Europa sarebbe molto costoso dal punto di vista delle radiazioni, quindi una delle delle possibilità che si sta pensando, fra le tante, è quello di fare continui flyby come fa Cassini, sostanzialmente, però in maniera molto più programmatica e metodica, in modo da visitare tutta la superficie di Europa. E quindi questo problema della GTOC è sulla falsa riga di questa missione che vogliono fare.
Ho capito. No. Ho capito parte di quello che hai detto. No, nel senso, ho capito la parte divulgativa. Sembra interessante. L'importante è che se si vede il risvolto pratico, sicuramente si è anche più motivati. Ma c'è anche una possibilità che questo sia una base di partenza per uno studio vero, o semplicemente, o è ancora magari come metodologia, sì, ma non come risultati?
Allora, come diciamo entrambi, nel senso che comunque adesso, per esempio, lunedì ci sarà un workshop qui a Pasadena. Infatti, tutto il team. Non proprio tutto il team sta venendo qui a Pasadena per questo workshop e presenteranno questi risultati. Poi se sicuramente come prima possibilità di tentativo questa missione è abbastanza buona. Certo non va presa così com'è, anche perché vanno prese in considerazione tanti altri fattori come le perturbazioni di Giove, quindi non è possibile prenderla così com'è, però ho notato che c'è molto interesse da parte anche delle persone che sono qui al GPL a capire come abbiamo trovato questa soluzione e quindi poter avere la possibilità di diciamo acquisire questi metodi per applicarli a un modello più complesso. Quindi diciamo che questo è più o meno il lavoro che facciamo.
Ho capito. Chiedo al mio panel se qualcuno ha qualche domanda ancora da farti.
Volevo solo chiederti quanti team o singoli, diciamo quanti partecipanti ci sono in media per ogni edizione di questa competizione.
Allora, diciamo che generalmente il numero di partecipanti, di iscritti, è cresciuto nel tempo. Adesso mi sa che era arrivato sui 30-35 gruppi tra università, aziende, perché può partecipare chiunque, quindi a volte partecipano anche le aziende. Chiaramente però le aziende hanno, cioè i lavoratori delle aziende hanno meno tempo per poter dedicare un mese a questa competizione. Però generalmente chi dà la soluzione, che quindi cioè alla fine del mese dà la soluzione, mediamente si trova tra i 13 e i 15 team, mediamente. Più o meno, non dico che siamo sempre i soliti, però quelli che poi forniscono la soluzione mediamente son quelli. Poi ogni tanto, per esempio, il team di Mosca che aveva vinto l'edizione scorsa ha preferito rinunciare perché non gli piaceva la soluzione, quindi hanno detto no, preferiamo non darla e quindi non l'hanno neanche presentata. Quindi magari ci sono anche questi fenomeni di persone che non preferiscono non dare la soluzione piuttosto che, sapendo che non è una delle migliori.
Sono dei perfezionisti.
Sì, sicuramente quando si fanno queste competizioni si cerca di essere perfezionisti, altrimenti non si riuscirebbe neanche, non si troverebbe il gusto di farlo.
Esiste una visualizzazione della vostra soluzione? Qualcosa che si può...
Se c'è, io non ce l'ho. Perché nel senso che perché mi sembra giusto anche dire che comunque io ho avuto un ruolo marginale nel team, perché trovandomi qui a Pasadena non ho potuto collaborare come avrei voluto o come ho fatto negli anni passati, però quindi non sono in possesso della soluzione definitiva o della visualizzazione, che comunque mi verrà data lunedì dagli altri membri del team, che ringrazio, anzi vorrei prima di tutto ringraziare i professori Casalino e Colasurdo per il lavoro stupendo che hanno fatto, e poi gli altri membri del team, tra cui Alessandro Zavoli, che è quello che conosco di più, ma anche gli altri, l'altro Alessandro e Stefano e Francesca. Comunque no, io in questo momento non ce l'ho, però appena avrò la visualizzazione la posterò sul forum. Però vi posso garantire che è molto molto complessa, perché io ho visto solamente pezzi, è molto complessa. Si trova su, penso che sia sulla cinquantina, sessantina di rivoluzioni, quindi sì. Però è anche esteticamente bella.
Bene, attendiamo l'ora di vederla.
Va bene.
Se devi scappare, mi sembra che dicevi alle 10:30. Non so se di che 10:30 parlassi. Se...
No, no, 10:30 vostre. Sì, all'inizio sì, ho fatto un po' di calcoli per essere sicuro. Sì, alle 10:30 devo andare perché c'è un incontro. Quindi devo.
Ti congediamo allora, così non arrivi con l'acqua alla gola.
E ti grazie. Ringraziamo molto.
Naturalmente.
No. Comunque, grazie. Se avete qualche altra domanda anche sul forum, io rispondo con molto piacere. E poi spero, magari verso gennaio, febbraio, anche di poter avere qualche risultato del lavoro che sto facendo qui al GPL, così da poterlo condividere con voi.
Guarda, sei il benvenuto ancora qui ai microfoni. E per quanto riguarda il thread sul forum su cui stiamo parlando di questa cosa qui, che hai aperto tu per annunciare l'inizio della competizione sia la fine. Lo mettiamo nelle note dell'episodio, così tutti possono partecipare e fare eventualmente domande lì sopra se qualcuno è incuriosito dopo la puntata. Grazie, okay. Francesco,
grazie mille, ci sentiremo,
ci sentiamo sul forum, sì.
Va bene,
grazie,
ciao.
Ed ecco, questo era l'inizio della puntata, proprio partenza, già buttati nell'argomento difficile dell'ottimizzazione di traiettorie. A volte mi chiedono, ma di cosa parli nel podcast? Ma sì, diamo notizie, ma la facciamo abbastanza in maniera divulgativa, non è una cosa che possono ascoltare tutti, Se ascoltassero questa
comunque,
dall'inizio si spaventano.
Francesco l'ha spiegata, cioè, con parole anche, secondo me, abbastanza comprensibili.
Sicuramente, ma fa paura come argomento, credo.
Chiaramente, esatto, se dici ottimizzazione di traiettorie, sai, però... Invece...
Ok, dalla chat dicevano che adesso c'erano delle domande. Perché non lo dite in maniera più, tipo, dicendo il mio nome come adesso, che si diventa luminoso? Vabbè, andiamo... avremo la possibilità di fargliele ancora le domande e mettiamo nelle note dell'episodio il thread, così anche chi ci ascolta in differita.
Sì, portate pazienza dalla chat, che comunque lui deve scappare, se no non ci sarebbero stati problemi.
Anche quello. Bene, allora fatemi recuperare la scaletta, raggruppiamo le idee e andiamo a seguire il solito filone, che è quello che vede in primissima parte la parte interna, gli affari interni dell'associazione ISA. In particolare abbiamo la collaborazione con il Festival della Scienza, Paolo Amoroso, il nostro Piaolo Amoroso.
Sì, volevo soltanto ricordare brevemente che è previsto il prossimo lancio di Stratosfera, che si chiamerà Stratosfera 5, in coincidenza con il Festival della Scienza di Genova. Abbiamo chiesto alle autorità aeronautiche i permessi, chiamati in gergo NOTAM, per possibili lanci in 2 giorni, quindi in caso di maltempo in primo giorno potremmo tentare il secondo giorno. Il primo giorno per cui è previsto è il 27 di ottobre, la fascia oraria in cui possiamo lanciare va dalle 7 alle 13 di tempo universale, quindi sono fra le 9 e le 15 ora italiana. Il giorno dopo, sempre tra le 7 e le 13 di tempo universale, ma siccome sarà finita l'ora legale, saranno tra le 8 e le 14 ora italiana. Ora ho detto in caso di maltempo, ma la novità è che le previsioni sono pessime, le previsioni del tempo, con pioggia un po' ovunque. Per il momento le previsioni danno per sabato 27 un po' più di pioggia al lancio e un po' di meno al possibile recupero, all'eventuale recupero, e viceversa per il giorno dopo. Non abbiamo ancora deciso, ma dal punto di vista generale di un lancio in queste condizioni forse è meglio lanciare con un po' più di pioggia, perché è più semplice avere un terreno meno difficoltoso e meno disagi per quanto riguarda il recupero, ma insomma decideremo anche all'ultimo momento. Per conoscere tutte le novità, gli aggiornamenti, lo stato della missione, vi ricordo che noi saremo raggiungibili. Potrete avere le nostre novità, i nostri aggiornamenti su Twitter, su Facebook e da quest'anno, da questo lancio di Stratosfera, anche su Zello, un'applicazione walkie-talkie per mobile, per smartphone e anche per PC, sulla quale potrete sentire su un canale broadcast degli aggiornamenti, quindi che vi manderemo dal campo. Nelle note dell'episodio chiedo di linkare il post del sito di Stratosfera con l'elenco di questi strumenti, di questi modi per seguirci, in modo che abbiate tutte le informazioni, soprattutto gli aggiornamenti sulle nostre eventuali decisioni.
Io faccio la mezza promessa di riuscire ad aprire il canale qua su astronauticas.com/live per fare il rebroadcast del tuo canale Zello. Non sono sicurissimo, sì, di riuscire tecnicamente.
Stratosfera Pao.
Anche perché sarò al lavoro in una delle due giornate durante il lancio, e in entrambe penso che a cavallo del volo mi dovrò spostare, ma in un modo o nell'altro cercheremo di farcela. Quindi provateci, se avete il dubbio andate su astronauticast.com/live domenica mattina, a seconda di quando verrà annunciato il volo, e forse ci sarà il canale aperto. Sarà molto silenzioso, io non penso di riuscire a tenerlo aperto e parlare io, però stando sintonizzati, magari mentre preparate il pranzo, trovate la voce di Paolo a raccontare la missione.
Se non altro appunto come i relay di questo canale Zello.
Molto bene, scaletta. Grazie Paolo dell'aggiornamento. Sotto con le news, la prima è fresca fresca di oggi, o meglio, di questa settimana, ma culmina oggi, del decollo e l'arrivo sulla stazione spaziale della Soyuz TMA-6M.
Ma avevo spiegato come era composto l'equipaggio nella puntata scorsa del podcast. Il decollo è avvenuto martedì verso le 2:30 ore italiane e l'equipaggio della Soyuz TMA-06M è arrivato proprio oggi, oggi è stato l'attracco verso le 2:30 e tutto è andato bene. E ricordo un attimo i nomi dei membri dell'equipaggio: sono Oleg Novisti, Eugeni Tarelkin e Kevin Ford, che sono andati a raggiungere Sanita Williams, Aki Oshide e Yuri Malechenko. Più o meno questo è solo un aggiornamento rapido per dire qualcosa di più in questa news. Se Mike mi assiste, gli metto in chat il link, certo. Un link di un'immagine, se la riesce a mandare live per chi ci vede. Volevo solo farvi capire dove è venuto il docking della Soyuz. Nell'immagine che adesso Mike vi farà vedere c'è uno zoom, non quella, cos'è? Ho visto una serie di un diagramma di ecco, grazie.
Ho
Mike.
Detto che era una puntata per stomaci forti.
No, vedete praticamente di lato la sezione russa della stazione spaziale. Questa è un'immagine di repertorio, non è la situazione attuale, però si avvicina molto perché la Soyuz che è arrivata oggi si è agganciata al modulo che vedete chiamato Poinsk, cioè diciamo quello rivolto non verso la Terra, perché la Terra in questa immagine starebbe nella parte inferiore della foto, e si è agganciato in quella posizione. La Soyuz invece della Williams e dei suoi compagni è quella che è attraccata al modulo che vedete chiamato Rasvet, quindi anche lì, anche nella foto c'è una Soyuz, quindi rispecchia la situazione attuale. E nel modulo che vedete chiamato Pirs, nell'immagine vedete una Progress, e in effetti c'è una Progress anche in questo momento. L'unica Progress che manca rispetto a quella foto è la Progress che è agganciata a Zvezda, che però una Progress è in programma di decollare proprio il 1° novembre e si attraccherà proprio lì, e quindi la situazione sarà perfettamente identica a quella che vedete. La Progress che partirà il 1° novembre effettuerà quello che si chiama un lancio e docking rapido, come era successo per l'altra Progress, cioè lo stesso giorno del lancio la Progress si raggiungerà e si attraccherà alla stazione spaziale. Per concludere dico che i nostri tre nuovi arrivati avranno già una serie di cose da fare, perché la prossima settimana è molto impegnativa. Si parte dalle cose più frivole, tipo ad esempio trasportare, appena hanno attraccato e dopo i saluti di rito hanno dovuto portare dei pesci che avevano a bordo, dei pesci del riso o medaca, che vogliono vedere come si comportano questi pesci in assenza di gravità. Invece per i compiti diciamo un po' più sostanziosi abbiamo in programma tra poco l'undocking della Dragon, E poi la prossima settimana abbiamo una serie di passeggiate spaziali che Mike ci andrà. Grazie Mike. Vedete i pesci del riso. La prossima settimana l'equipaggio della stazione spaziale sarà impegnato in alcune passeggiate spaziali che Mike ci andrà a illustrare nella prossima news, i motivi di queste passeggiate.
Ed era per questo che c'era questa pesantissima grafica che ho ricavato da Wikipedia, dove la pagina che parla del sistema elettrico della stazione spaziale è migliore di quanto dicono la documentazione che sono riuscito a trovare al lavoro, anche perché nessuno gestisce direttamente l'impianto elettrico della stazione spaziale da Colsisi. E oggi mi sono fatto questa full immersion di cui vi risparmio i dettagli più così geek, però vale la pena fare una panoramica di come funziona la filiera dell'elettricità sulla stazione spaziale. La cosa che più salta all'occhio quando si guarda la stazione spaziale sono gli 8 pannelli solari, o meglio le 4 coppie di pannelli solari che formano la fonte principale di energia per la stazione spaziale. Possiamo dividere in due parti il sistema elettrico: la parte primaria e la parte di secondaria. La parte primaria è quella che si occupa della generazione, quindi con i pannelli solari, e la parte secondaria è quella che si occupa della distribuzione all'interno dei moduli e dell'utilizzo. La parte primaria è quella che sta dando un po' di grattacapi da qualche mese a questa parte al team di controllo di Houston. Abbiamo parlato sicuramente in qualche episodio precedente del podcast, anche se era forse ancora estate, non avevamo le puntate, non siamo scesi nel dettaglio dei problemi che si erano avuti alla famosa MBSU, che doveva essere sostituita in una precedente attività extra veicolare, ma che si era incastrata, non era possibile svitare i bulloni che la tenevano salda, quindi un'altra attività extraveicolare è stata necessaria per sostituire questa unità. E in questo caso invece c'è un altro problema. Andiamo con ordine. Dai pannelli solari le linee che portano la corrente alle unità di derivazione, alle unità che caricano le batterie e che prendono energia dalle batterie, e poi a questo modulo di DCU che serve per convertire tra la parte primaria e la parte secondaria, queste linee si chiamano canali. I canali sono utilizzati per l'identificazione della fonte dell'energia per la distribuzione e per altri motivi. C'è un grosso problema, nel senso che ben due canali hanno problemi in questo momento, problemi di natura molto diversa. Il primo, il canale 2B, è un problema noto da tempo, ma che adesso diventa particolarmente importante. Ha una perdita di ammoniaca nel circuito di refrigerazione. Ovviamente trattandosi di linee che portano una certa potenza, perché comunque la stazione spaziale nel suo insieme ha bisogno di una certa potenza, è necessario un sistema di refrigerazione, anche dovuto al fatto che ovviamente non esiste un raffreddamento naturale per convezione, essendo nello spazio aperto. Il raffreddamento avviene attraverso l'ammoniaca, un circuito di ammoniaca, che già da tempo, già dal 2006, aveva una perdita che era stata stimata in circa 680 grammi all'anno. Tant'è vero che tra le ultime missioni dello Space Shuttle c'era quella di rabboccare questi circuiti di ammoniaca per compensare le perdite. Con la penultima missione, STS-134, quella con Vittoria e Fink, per dare un'idea, c'era stato un rabbocco di 4 kg che, appunto al ratio di perdita che era noto all'epoca, avrebbe garantito il funzionamento del canale 2B, del raffreddamento del canale 2B, almeno fino al 2015. Quello che ovviamente Murphy ha reso possibile subito dopo è che la perdita è aumentata fino a raggiungere circa 2,4 kg all'anno, quindi non da poco. Non è un problema di safety per l'equipaggio neanche in attività extraveicolare, ma è un problema per il funzionamento stesso, perché alla fine di quest'anno questo refrigerante potrebbe non essere più sufficiente per mantenere il circuito in condizioni di funzionamento. Le opzioni in questo caso, che sono al vaglio del team, che verranno implementate in successive attività veicolari, la prossima, che è già stata schedulata per il 1 novembre, ma probabilmente anche altre che verranno progettate e realizzate ad hoc proprio per address, come si dice in italiano, per risolvere questi problemi, è di dirottare il raffreddamento di questa unità attraverso dei, dei radiatori che attualmente non sono utilizzati. Questa è la scelta privilegiata perché è, diciamo, quella più conservativa. Esiste un altro circuito di raffreddamento e un altro set di radiatori che probabilmente sono la, la, la causa principale della, della perdita. Esiste un altro set di riserva a, a bordo della stazione spaziale, montato all'esterno della stazione spaziale, ma non si vorrebbe usarlo perché dalla fine del programma Shuttle non c'è più un modo per portare in orbita questo tipo di ricambi. Abbiamo un sacco di altre opzioni, abbiamo HTV che è in grado di trasportare cargo non pressurizzato, ma non, non è nulla al momento può trasportare questo tipo di ricambi. Di conseguenza è meglio tenersi gli spare da parte se c'è un'alternativa. E quindi probabilmente si cercherà di far passare l'ammoniaca in quest'altro circuito non più utilizzato di raffreddamento. E questo per quanto riguarda il canale 2B. Il canale 3A invece è un canale che ha cominciato a farsi vedere proprio durante la crisi della, della MBSU del, di qualche mese fa. Durante la, la, l'EVA, c'era, o appena dopo l'EVA, c'era stato questo problema in cui il canale 3A ha avuto quello che viene chiamato un trip. A causa di un passaggio di una corrente troppo elevata, parecchi ordini di grandezza sopra quella che, per cui è certificato, il sistema automatico l'ha staccato dalla, dalla stazione spaziale. Questo ha fatto sì che il canale 3A è uno dei, degli 8 canali della stazione spaziale, uno per ogni array di pannelli solari. In questo caso il, si è perso quindi il 12,5%, diciamo un ottavo della potenza. Non sarebbe un problema urgentissimo, la stazione spaziale ha un certo margine di manovra, ma diciamo che comincia a diventare parecchio complicato se cominciamo a pensare che anche il 2B potrebbe non arrivare alla fine dell'anno, perché non è detto che tutte queste attività extraveicolari per problemi proprio di organizzazione pratica degli equipaggi che accenniamo dopo potrebbe non essere risolto. Quindi se ci trovassimo nel caso di essere con il 25% in meno di potenza, potrebbe essere un problema. La buona notizia da questo punto di vista è che forse si è trovata il, la causa di questo trip, o meglio, si ha un'ipotesi molto realistica. L'equipaggio, il team di terra ha chiesto all'equipaggio di fare un'ispezione visuale dell'area del canale 3A, dell'area di tutte le unità, l'SSU, DCSU, MBSU del canale 3A. Ma non è stato possibile identificare nulla, nulla di sbagliato dal punto di vista visivo. È stato quindi riabilitato con un comando da terra il canale, e quindi attualmente ci troviamo in una condizione di funzionamento. Ma è molto probabile che il colpevole sia questo modulo chiamato SSU, Sequential Shunt Unit. Super banalizzando, non tanto perché credo che voi siate stupidi, ma quanto perché neanch'io l'ho capito benissimo, si tratta, e qui sono i casi in cui non vorrebbe lo zio India Kilo 1 Oscar Delta Oscar in podcast, è un modulo che si occupa di regolare il voltaggio di uscita dei pannelli solari. Quindi anche in condizioni di luce variabile, il raggiamento variabile dei pannelli solari, questa unità permette di fornire al DCSU sempre 42 volt, ovviamente variando la corrente, abilitando e disabilitando alcune non dico resistenze, ma sto iper semplificando anche per me adesso, all'interno di questa cosa. Anche per questo c'è uno spare a bordo, questa volta probabilmente sarà il caso di utilizzarlo, e quindi all'interno di una delle prossime attività extraveicolari si sostituirà questa sequential shunt unit alla ricerca della soluzione a questo problema. È parecchio complicato tenere la stazione spaziale in orbita.
No, soprattutto perché mancando lo shuttle a portare su della roba pesante, in questi casi bisogna un attimo...
Ma non è soltanto una questione di peso, anche a volte è questione di dimensioni, è questione di dell'avere la possibilità di spostare, una volta attraccati con il pezzo di ricambio, spostarlo nella parte giusta per poi permettere l'assemblaggio. Non so, questa è un'ipotesi mia, però credo che operare con il braccio robotico della stazione e quello dello shuttle, anche se la prolunga è stata spostata sulla stazione, potrebbe non essere agevole come avere cioè potrebbe essere possibile soltanto con lo shuttle attraccato e non utilizzando soltanto il braccio della stazione. Volevo soltanto segnalarvi questa cosa, ne abbiamo parlato sicuramente altre volte, ma su spacestationlive.nasa.gov avete la possibilità di vedere un sottoinsieme della telemetria della stazione spaziale. L'ho verificata con la telemetria reale e cioè è fuori di meno di mezzo secondo, quindi in super super tempo reale. Quando c'è stata l'attività sull'MBSU durante l'ultima attività extraveicolare, ho visto i valori diventare all'accensione diventare popolati in tempo reale. Quindi vi invito durante le prossime VA a seguire magari questa pagina. In questo caso sto guardando la console Spartan, perché le posizioni del Mission Control di Houston hanno questi nomi particolarmente fantasiosi. Spartan sta per Station Power Articulation and Thermal Control. Non so,
Spartani!
Sono sicuro che gli avranno fatto mille battute con This is Spartan! Ma vi invito a dare un occhio durante quando si fanno delle attività pesanti sui sistemi elettrici, perché si vedono i numeri sparire. Magari non ve ne frega niente, per me è una figata.
Nerd level 10.
Lo so, non ci posso fare niente.
Ma penso che fra gli ascoltatori ce ne siano diversi.
Sì, so che sto predicando al coro giusto. Allora, spero di non avervi annoiato con questa panoramica. Facciamo un salto sulla scaletta per vedere chi c'è dopo. Se avete qualcosa da aggiungere, ovviamente, su questo. Allora, proseguiamo con la prossima. È una notizia non troppo bella. Attualmente abbiamo ancora un ricercatore di pianeti, chissà per quanto.
Sì, il telescopio spaziale Kepler ha avuto quest'estate un problema ad una reaction wheel. In pratica le reaction wheel sono dei giroscopi che si occupano di puntare in maniera precisa, mantenere il puntamento preciso, l'assetto, diciamo, di un veicolo spaziale, in questo caso il puntamento preciso del telescopio. Il telescopio punta una zona fra le costellazioni del Cigno e della Lira. Perché? Perché sta cercando in quella zona lì, che è un campo visivo di circa 10 gradi, sta cercando in questo campo visivo, che contiene circa 4 milioni e mezzo di stelle, dei pianeti. E questi 4 milioni e mezzo di stelle ovviamente sono tanti da tenere sotto controllo, e lui ha un CCD di soli 95 megapixel, e quindi si occupa di controllare circa 156.000 stelle. In pratica si capisce benissimo che è fondamentale che lui inquadri questa zona in una maniera precisissima, soprattutto perché si utilizza un sistema di differenziale fra le varie immagini per capire quando la luminosità di una determinata stella varia, o in questo caso scende, quando un pianeta gli passa davanti. E il problema è proprio quello. Questo telescopio aveva 4 ruote di reazione. Di queste 4, una si è guastata quest'estate. E dal centro controllo dicono che queste ruote di reazione comunque hanno già circa 1 miliardo di rotazioni. Quindi potrebbero guastarsi in qualsiasi momento, come è già successo appunto per una delle 4. Attualmente con 3 si riesce ancora ad avere appuntamento ottimale. Se un'altra dovesse fallire, guastarsi, a questo punto non si avrebbe più un appuntamento ottimale, quindi sarebbe fatalmente la fine della missione. Il telescopio è stato lanciato nei primi mesi del 2009 e la missione doveva durare 3 anni e mezzo circa. Uno dei problemi che ha afflitto questo veicolo è stato un problema di rumore di fondo sui dati che provengono dal sensore. Quindi le variazioni di luminosità che vengono rilevate sulle varie stelle sono meno precise del previsto. E quindi i 3 anni e mezzo previsti di vita per il satellite non bastano più. Ed è stata da poco prolungato il termine della missione, che dovrebbe però durare fino al 2016, quindi 7 anni invece di 3 anni e mezzo. A questo punto salta proprio fuori il problema delle reaction wheel. Se una ha già ceduto, bisogna fare il massimo, avere la massima cura delle altre 3, e infatti hanno già iniziato a fare dei cicli di mantenimento, diciamo così, in cui le varie ruote vengono rallentate e viene invertito il senso di rotazione, di modo di sollecitare nel modo più uniforme possibile sia i supporti, i cuscinetti, tutto quello che riguarda tutta la parte meccanica di queste ruote. Diciamo che siamo fra quelli che sono sospesi, nel senso che finché funziona va tutto bene, e speriamo di riuscire ad arrivare alla fine di questa missione che ha già permesso di scoprire tantissimi pianeti. E più passa il tempo e più verranno scoperti i pianeti. Si è calcolato che per trovare un pianeta delle dimensioni della Terra occorrono circa 4 anni di osservazioni. Quindi così a spanne, una volta, quando lo si vede passare 4 volte davanti alla sua stella, si capisce che è sufficientemente preciso il calcolo per riuscire a capire che è un pianeta e non un disturbo o qualcos'altro provocato da tantissimi altri fattori, che possono essere anche solo dei corpi che passano davanti alla stella anche se non fanno parte del sistema di quella stella. E sostanzialmente siamo con le dita incrociate, è una bellissima missione che però con questi 2 guai, quello del rumore di fondo del CCD e quello di questa reaction wheel che stanno tribulando, diciamo che è abbastanza a rischio. Fra l'altro, per la cronaca, io ho un programmino che mi misura il tempo di funzionamento del computer. Questo computer da cui sto parlando ha 6.000 ore di funzionamento. Facendo il conto di 7.200 giri al minuto dell'hard disk, il mio hard disk ha circa 2 miliardi e mezzo di rivoluzioni già. Quindi se uno fa il calcolo in proporzione, dice non è una cosa così pazzesca, perché
qual è la massa dei dischi?
Però il problema è quello, infatti siamo di fronte a posizioni completamente diverse. Qui abbiamo un piattello molto leggero che gira in una situazione statica, e invece lì è un sistema che deve comunque correggere il puntamento. Non sarà così, con un funzionamento così continuo, dico la correzione, però comunque è sempre in lavoro e su masse evidentemente molto più alte. C'è di buono che non ha il problema della gravità, che tirano in un senso o nell'altro, però comunque le continue correzioni che ci possono essere critiche proprio per questi supporti, questi cuscinetti. Un'altra cosa che ho notato guardando su Wikipedia il punto di Kepler, e dice che è in una posizione ad una quota di un'unità astronomica rispetto alla Terra. In realtà è su una orbita solare ed è a un periodo di 372 giorni.
Corretto, dice che tipo di orbita Earth-trailing?
Sì, Earth-trailing, perché sta seguendo praticamente la Terra.
Sì, ed è su un'orbita eliocentrica all'altezza di una unità astronomica dal Sole, giusto?
Dal Sole, per un'unità astronomica circa, perché sono 372 giorni, non è proprio precisa. Quindi sta seguendo comunque la Terra in una posizione fissa rispetto alla Terra, che però varia di...
Francesco, aiuto! Non sono sicuro.
E infatti questa è una
si è appena disconnesso, è stato ancora in chat per un po', ma si è appena disconnesso.
Ah. No, beh, sì, certo, lui è comunque sta seguendo la Terra sulla stessa orbita, diciamo così, però viaggia su un'orbita che è leggermente più lenta e quindi si allontana dalla Terra ogni anno, si allontana di 7 giorni. che mi ha fatto il calcolo sui 365 può essere il 2%, così a naso. Se ho fatto bene i calcoli al volo.
Non è un punto lagrangiano quello dove ci sono anche gli asteroidi.
In realtà io pensavo che fosse su un punto lagrangiano, però dicono che è su un'orbita perché dovrebbe essere un punto in triangolazione con la Terra, però a quel punto avrebbe lo stesso periodo orbitale della Terra.
Io ero convinto che fosse su uno dei posti dove ci stanno ad esempio gli asteroidi troiani.
No, col fatto che comunque perde tipo 7 giorni all'anno non può essere una posizione lagrangiana.
No, voglio anche valutare questa... Stasera siamo l'apoteosi del nerdismo, nel nerdaggio, quindi va bene.
Orbitale.
Tra l'altro siamo anche sull'ora abbondante, quindi questa puntata sarà una puntata mambo jumbo. Ma... cosa vuol dire mambo jumbo? Ma...
Oddio. Si può tradurre liberamente come abracadabra.
Ma mambo jumbo, abracadabra. Non ce la possiamo fare. Stavo guardando che non è detto che perda 7 giorni all'anno. Magari il periodo è quello, ma per qualche motivo la distanza rimane costante. Perché...
Allora qui ci vorrebbe un... Ma la distanza non può essere costante perché...
Ma io sto guardando un po' di grafici, in realtà cioè ogni anno cioè il puntino rispetto alla Terra è ritardato.
Ok. Ho visto. Adesso ho visto... È vero. Chiedo scusa.
No, vabbè.
No, in realtà, chiedo scusa non perché sono stato contento di averlo capito, adesso cercherò di mettere...
Perché anche io ero come voi, ero convinto che fosse su un lagrangiano, quindi...
No, anch'io, infatti l'ho visto adesso che mi sono andato a informare su un po' di particolari e vedere anche se parlavano di questo difetto, ma non ce n'è traccia su Wikipedia.
La chat pare aver abbastanza apprezzato il mambo jumbo, ma fa niente. Ok, stavo guardando, sì, che l'orbita è lievemente diversa, che cambia anche la distanza dal Sole, non sono proprio sovrapposte le due orbite, quindi.
Sì, no, infatti essendo comunque leggermente più lenta ha un raggio medio leggermente superiore.
Ma no, perché in alcuni posti è praticamente sovrapposta, invece in altri è
però il raggio medio è leggermente superiore.
Sì, è vero. Ok, mi avete convinto. Sono
volente. Io mi ricordo, visto che andiamo di nerd, nel libro Space, quando facevano fare le prove agli astronauti con le macchine sul lago Salato, mi sembra, e avevano tracciato delle linee, dei cerchi a terra, a seconda di quale orbita mettevano dovevano ottenere velocità diverse, perché in realtà in orbita quando freni acceleri e quando rallenti, quando acceleri in realtà rallenti, perché quando tu freni scendi di orbita, quindi giri più velocemente e aumenti la velocità lineare. In realtà la velocità orbitale, tu scendi di posizione, non è che che acceleri quando acceleri veramente. È un discorso un po' strano, che per quello che è complesso il discorso delle orbite, e pensare di fare, come diceva Francesco, pensare ad un percorso che passi attraverso un sistema planetario complesso come quello di Giove, diventa veramente complicato da fare.
Dalla chat ci vengono in soccorso mostrandoci altre grafiche, una è la stessa che mostravo prima, o un po' variata, ma principalmente quella, e l'altra invece ha anche qualche numero e dice che in sostanza, come dicevi tu, il semiasse maggiore è un po' più grande di una unità astronomica.
1.01319 unità astronomiche, quindi forse l'eccentricità, basta quello.
E l'eccentricità è anche un po' maggiore.
Quindi direi che basta quello per avere quel ritardo.
Molto... Beh sì, su scala astronomica ovvio che...
Sì.
Molto bene, tutto questo girare intorno al Sole mi ha fatto un attimo venire da vomitare, se ci fosse qualcosa per farmelo passare.
Tipo uno spray?
Una cosa del genere.
Siamo qui per questo, perché il 12 di ottobre di quest'anno, quindi il 2012, il Johnson Space Center della NASA ha firmato un accordo, ha annunciato un accordo con la società farmaceutica privata Epiomed Therapeutics per lo sviluppo di uno spray nasale, quindi lo sviluppo e la commercializzazione di uno spray nasale per combattere appunto la motion sickness, come si chiama in inglese, o più comunemente conosciuto questo disturbo neurologico in italiano come mal di spazio.
A Monaco, a Monaco la chiamiamo Oktoberfest.
Sì, solo che il disturbo viene da fermi e non in movimento.
Ma la sensazione è la stessa.
E dicevo, è quel disturbo neurologico che provano molti viaggiatori su veicoli di natura diversa, anche su viaggi di tipo diverso, per esempio in aereo, in nave, in automobile, o anche per esempio andando sulle giostre, quindi muovendosi linearmente di uno spazio molto limitato. Però sono tutte situazioni che mettono a dura prova il sistema vestibolare. Perché la NASA si occupa del mal d'auto? Perché gli astronauti hanno disturbi simili, in particolare i disturbi del mal d'auto, della motion sickness, sono una parte di quelli di un problema medico più ampio che viene chiamata Space Adaptation Syndrome, che colpisce gli astronauti nei primi 4 giorni in cui si trovano nello spazio, con sintomi simili a quelli del mal d'auto, quindi nausea, pallore, malessere generale, sudorazione, fredda, sbadigli e altri sintomi. Quindi, imparando a curare il mal d'auto, si può curare probabilmente in maniera efficace anche la Space Adaptation Syndrome. Quindi questo accordo consentirà a Epiomed Therapeutics di mettere in pratica le ricerche fatte al Johnson Space Center. Il farmaco, che dicevamo uno spray intranasale, è basato sul principio attivo della scopolamina, una molecola che può essere somministrata anche in altre preparazioni, per esempio con delle iniezioni o con dei cerotti, ma che in questo caso ha un'azione molto più lenta, impiega anche diverse ore per essere efficace, mentre con questa nuova preparazione della scopolamina intranasale può diventare già attiva con un picco di attività, insomma di efficacia, già dopo una ventina di minuti dall'assunzione, e poi anche abbastanza semplice con questa preparazione da assumere. Questo farmaco è stato sperimentato presso un laboratorio della Marina degli Stati Uniti che si chiama US Naval Aerospace Medical Research Laboratory, che se non sbaglio si trova a Pensacola, in Florida, con uno strumento di tortura.
CQ! No, niente, scusa.
È stato sperimentato con uno strumento di tortura, chiamiamolo così, che si chiama Human Disorientation Device. In pratica è una sedia all'interno di una capsula che può essere fatta ruotare, e il soggetto, un volontario all'interno di questa capsula, può mettere alla prova, gli fanno mettere alla prova con tutti questi movimenti sballottolamenti l'apparato vestibolare. Per il momento è stato fatto uno studio relativamente limitato con 16 soggetti in cui, come in tutti gli studi a doppio cieco, è stato somministrato in parte il farmaco e in parte un placebo, ed è risultato, almeno da questi test, che i volontari che hanno avuto il farmaco e non il placebo hanno resistito un 20% in più degli altri. Quindi sembra che ci sia effettivamente questa efficacia. Avrà chiaramente anche ricadute pratiche questo farmaco, ma ci vorrà un po' di tempo, perché deve essere innanzitutto approvato dalla Food and Drug Administration americana per un utilizzo inizialmente per il personale della difesa degli Stati Uniti, e quindi personale anche della NASA, e poi eventualmente potrà essere messa in commercio su scala più vasta per usi comuni, quindi come farmaco da trovare in farmacia di uso comune. Vi cedo la parola intanto per proseguire, mentre vado a darmi una spruzzata, perché anche solo pensare a questo Human Disorientation Device mi fa venire insomma un po' la nausea, quindi vi cedo volentieri la parola.
Credo che...
No, volevo dire che ho messo questa news in scaletta che magari è un po', insomma, non è tecnica come di solito quelle altre. No, solo per ricordare comunque agli ascoltatori che cioè, quello che fa NASA in realtà non è solamente così irraggiungibile come costruire una stazione spaziale, ma spesso capita che ci siano delle ricadute tecnologiche in diversi campi che alla fine possiamo sfruttare anche noi poveri mortali, insomma, poveri terrestri.
Sì, direi che forse sarebbe una di quelle più apprezzate dalla popolazione non direttamente appassionata di spazio, che però riesce
sì,
a...
È un disturbo abbastanza frequente.
Io però... però ad esempio io da appassionato di montagne russe, quando ero giovane riuscivo a reggere molto meglio i giri sulle montagne russe, adesso sto iniziando a perdere un po' i colpi, quindi non riesco a fare di quelle doppiette o triplette sulle montagne russe, quindi un po' di questo spray sicuramente
Vero.
Mi gioverebbe.
Ho notato anch'io sono appassionato di montagne russe, ma ultimamente effettivamente gli anni passano, per te tu hai ancora tempo, ma io...
È un po' che non vado sulle montagne russe, devo provare se sono invecchiato. L'avevo già notato forse l'ultima volta che ci sono andato, però...
Non ti basta l'Oktoberfest?
E c'è anche quella, in effetti. Ma, boh, magari anche quello è un buon allenamento. Ok, vedo che abbiamo completato tutta la parte di news, ci spostiamo alla parte di intermedio, come la chiamavano l'anno scorso? Interludio. Dove vi faccio passare il cappello tra il pubblico dicendovi che Astronauticast è un podcast che sta in piedi grazie alle donazioni. Le donazioni che riceviamo di solito le comunichiamo in questa sede, non lo possiamo fare per il solito motivo che ripeto tutte le volte. Marco è quello che le riceve in quanto attualmente presidente e tesoriere dell'associazione, o quantomeno gestore della mailing list della casella email della tesoreria, ed è un po' impegnato in questo periodo. Cercheremo poi di fare un super riassuntone di chi ha donato in queste settimane, di chi ha due modi per donare. Se andate su astronauticas.com, sulla parte sinistra ci sono due bottoncini gialli. Uno è per fare una sorta di abbonamento, dove voi in sostanza scegliete di darci una certa quantità, 3 o 5 euro ogni mese per continuare. Non abbiate paura di fare l'abbonamento e poi dire ah, ma poi non mi posso togliere, perché se poi vi volete togliere non ci offendiamo, magari leggo la mail e vedo si è tolto, vabbè, braccine, però non c'è nessun problema, insomma, lo potete fare, non c'è nessunissimo problema, fate pure l'abbonamento.
Non c'è nessun problema, perché ad esempio voi non lo sapete, ma su Forum Astronautico c'è un'area riservata che si chiama recupero crediti però non vi dovete preoccupare.
No, davvero, è una cosa assolutamente volontaria, ci mancherebbe altro, quindi può anche essere ritirata in qualsiasi momento. Ma l'altro modo invece meno impegnativo è quello di fare una donazione one time, scegliete un importo e ce lo fate avere tramite PayPal. Noi non vediamo la vostra carta di credito, non ce ne frega nulla, ci arriva soltanto qualche euro che serve a mantenere l'associazione in piedi. I soldi non vanno soltanto nel podcast, vanno in tutta l'associazione ISA, che servono a pagare
nel costo dell'elio.
Anche quello, perché pare che l'elio stia diventando molto molto costoso. E quindi in pratica a finanziare l'attività di ISA, che sono stratosfera, un grosso costo, ma anche l'hosting di tutti i siti web, CDN che serve per pubblicare gli episodi del podcast e quant'altro. Insomma, un aiuto è gradito, ma è assolutamente facoltativo. Un aiuto invece che è obbligatorio, questo non scappate, è la condivisione delle puntate. Quando vedete che pubblichiamo una nuova puntata e mettiamo fuori il post su astronauticast.com oppure su facebook.com/astronauticast, un bel condividi, mandarlo a parenti, amici, esporre accidentalmente le persone alla nostra sgradevole voce, potrebbe farci molto molto piacere. Ovviamente a chiusura dell'interludio va ringraziamento a tutti quelli che invece producono i contenuti di cui noi discutiamo, che sono i nostri articolisti che scrivono su astronautinews.it. grazie a tutti, a chi fa, a chi dà e a chi è. Penso proprio che, anche non avendo una sigla, sarebbe il caso di passare alle rubriche. La prima, quella nuova, diciamo che è ancora nuova perché fino alla quinta puntata si può dire, le storie di Nonno Apollo.
A cosa rinuncereste per andare nello spazio? Vediamo a cosa rinunciò la francese Claudie Igneré, che è ricordata non solo per essere stata la prima donna astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, ma anche perché è stata ministro del governo Rafferen, se non ricordo male, tra il 2002 e il 2004. La prima missione della Igneré era prevista per il giugno del 1996, si trattava di una permanenza di un paio di settimane a bordo della stazione spaziale russa Mir. E il decollo, naturalmente, il volo verso la stazione spaziale sarebbe dovuto avvenire naturalmente con un razzo Soyuz. Insieme con lei nell'equipaggio c'erano due cosmonauti, Valery Korzun e Aleksandr Kaleri, che conosciamo poi anche per missioni successive. Dicevamo che il lanciatore utilizzato era un Soyuz, come comunemente per questo tipo di missioni. Ma mentre per la Igneré era previsto che entrasse in servizio il modello U2 del lanciatore Soyuz, alcuni ritardi impedirono di utilizzarle, quindi si ripiegò sul già disponibile ma almeno potente lanciatore Soyuz U, che aveva un problema, aveva una spinta inferiore. Quindi risultò, a conti fatti, che la Soyuz era troppo pesante di circa 275 kg per essere utilizzata con il lanciatore Soyuz U di vecchia generazione. Allora si presero una serie di accorgimenti per ridurre peso. Il primo accorgimento, come peraltro si faceva comunemente anche per questo tipo di missioni, si decise di abbassare leggermente l'orbita della Mir utilizzando un cargo Progress attraccato in quel periodo alla stazione spaziale, quindi in modo da far risparmiare un po' di propellente alla Soyuz in arrivo, e già che c'erano decisero anche di diminuire un po' la quantità di propellente da imbarcare sulla Soyuz per le manovre. Ma questo non era ancora sufficiente. Allora si cominciarono a rimuovere un po' di sistemi di backup, un po' di strumenti di backup della capsula, per risparmiare anche in questo caso un po' di peso, ma anche questo non era sufficiente. Beh, allora si andarono a cercare altri modi per ridurre peso su questa capsula, e si decise di far rinunciare ai cosmonauti al loro bagaglio a mano. Una sacca che ogni cosmonauta può portare con sé, comunque un piccolo contenitore che può contenere fino a 4 kg per ciascun cosmonauta di effetti personali, cioè chi si porta le foto della famiglia, magari dei medaglioni o degli altri oggetti di questo tipo. Quindi i cosmonauti dovettero, per risparmiare peso, rinunciare anche al loro bagaglio a mano, quindi 4 kg in più a testa guadagnati. Ma anche questo non era sufficiente. Sapete che cosa si decise alla fine per risparmiare ancora peso? Si prese una decisione simile un po' ai buoni propositi che prendiamo dopo le abbuffate natalizie, in cui ci diciamo lunedì inizio la dieta. Quindi anche ai cosmonauti fu fatta iniziare una dieta ferrea per far perdere circa 6 kg a testa, e questo fu l'ultimo accorgimento per raggiungere quei 275 kg di risparmio di peso necessari per poter utilizzare questo lanciatore Soyuz U con una spinta leggermente inferiore. Quindi questi cosmonauti dovettero rinunciare a mangiare un ben po' per il loro lancio. Il lancio avvenne regolarmente, la missione si svolse regolarmente con un lancio il 17 agosto del 1996. Se ci fosse stato un sergente dei Marine a curare l'addestramento dei cosmonauti, magari vedendoli afferrare un biscottino avrebbe detto: lascia stare quel biscotto, astronauta palla di lardo.
Oppure tu mangia.
Penso che sia stato l'unico lancio in cui il suono dei motori è stato coperto dal brontolio dello stomaco dell'equipaggio.
È probabile.
Molto bene, grazie Paolo. Queste storie da caminetto sono carine. Questa la sapevo in realtà, forse me l'avevi raccontato tu una volta.
Certo.
Nonno Apollo è così, si ripete ogni tanto, ragazzi.
La vecchiaia.
Grazie Paolo. Bene, Proseguiamo con le rubriche. Non c'è Yo Robot, anche se potremmo magari ascrivere la missione di Kepler al racconto delle nostre sonde unmanned.
La promuoviamo.
Infatti la facciamo diventare Yo Robot, anche se non lo è, fa nulla. E passiamo invece al link della settimana. Questa volta è uno solo, anzi sono multipli, ma sono tutti collegati con lo stesso argomento. Non la conoscevo, questa Amy Shearer Title.
Sì, certo. Title. Rimaniamo in tema di nonno Apollo, quindi di storia dell'astronautica, per consigliarvi una serie di presenze online di Amy Shearer Title, una giornalista freelance di origine canadese che attualmente lavora negli Stati Uniti per Discovery News, che studia anche storia e che ha la passione in particolare per la storia dell'astronautica, che tratta in maniera rigorosa ma piacevole su diverse presenze online. Tra i link della settimana che aggiungeremo alle note dell'episodio c'è innanzitutto il suo blog che si chiama Vintage Space, poi c'è anche il suo canale YouTube su cui pubblica per esempio una serie di video, tra cui una rubrica molto interessante che si chiama This Mountain Space History, in cui prende spunto da anniversari del mese in corso per raccontare un po' di storia dell'astronautica, e poi anche molto attiva sul suo profilo Google Plus dallo stesso nome, quindi Amy Shearer Title. Io la definisco in un certo senso la Emily Lactawalla della storia dell'astronautica, perché in comune con la più conosciuta Emily ha lo stesso non solo rigore e approfondimento delle fonti per la trattazione degli argomenti, ma anche così l'originalità nell'andare a cercare notizie di cui gli altri non parlano. Scorrendo i post, qui vi diamo due link, un link al vecchio blog e un indirizzo nuovo del blog che ha cambiato proprio in questi giorni, troverete anche diversi argomenti di storia dell'astronautica che forse nemmeno i nerd conoscono così approfonditamente. Sono molto molto originali queste storie che va a scovare Amy Shearer Title, e sono molto belli anche i suoi video brevi divulgativi che fa e che vi ho detto potete trovare sul suo canale YouTube di pochi minuti, e anche solo vedere la sigla di questi video vale già da solo la visione, perché è piuttosto buffa e curiosa, un po' ha uno stile vintage anche la sigla. Quindi vi consiglio tutte le presenze online di Amy Shearer Title, naturalmente se volete magari anche seguirla più da vicino, interagire con lei anche su Google Plus, magari commentando i suoi post, le sue discussioni.
Sono andato su Google Plus per accerchiarla, ma è già nel blocco Science, nella mia cerchia Science. Penso che tu abbia una volta condiviso una super cerchia.
Sì, è possibile. Quindi... No, non credo di aver condiviso, ma forse qualche post sicuramente.
So che da quel giorno il mio stream è pieno di sconosciuti, ma molto molto interessante, quindi mi piace.
Quello non sono io che l'ho condiviso, è il Super Science Circle di Fraser Cain.
Mm-hmm.
Sì, ho ricondiviso il suo, sì, adesso.
Probabilmente sì.
Nonno Apollo ha una certa età e quindi fa un po' fatica a ricordare certe cose.
Andate sulla sua pagina Google Plus e guardate il video che c'è adesso come primo post, che è un episodio di Top Gear in cui trasformano una Reliant Robin, che è praticamente
ci sia su forma astronautico anche.
Sì, ne abbiamo parlato di sicuro, è praticamente una Pecar, qualcosa che è assimilabile, bellissimo, alla Pecar, la fanno diventare una sorta di orbiter. Finisce male, ve lo dico, però è bellino.
Bene, seguite Amy Shearer Title, la Emily Lactawalla della storia dell'astronautica, se vogliamo definirla in qualche modo.
Ah, ma scusate, non pensavo di stare inquadrando il post. Ho inquadrato Paolo tutto questo tempo, mentre in realtà volevo mostrare.
No, avevi mandato.
No, switchavi, facevi
i siti. Ah, sì.
Ok. Me ne sono accorto perché ho inquadrato la mia mail personale per un po' di tempo. Forse no. Molto bene. Sembra che abbiamo raggiunto il fondo del barile di news e rubriche della settimana.
Sì, tocchiamo sempre il fondo.
Vado a dare uno sguardo ai titoli ai titoli suggeriti da Riccardo, che li raccoglie durante la puntata, perché penso che ci sia un po' di materiale in questa puntata. Mi sono divertito.
Io propongo
un sacco...
d'ufficio e lo aggiungo subito: lunedì comincio la dieta.
Ok. Mi sono divertito in questa puntata, ragazzi. È sempre un piacere, davvero. A volte è più un piacere di altre volte. Questa è una di quelle. Grazie di essere stati con noi. Giro di saluti. Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco.
Io sono da Milano. No, scusa Paolo, pensavo di andare come all'inizio puntata.
Giusto, no, va bene. Va bene. Non sono io che non l'ho specificato.
Io sono Riccardo Rossi, per gli amici Ricca Real da Modena. Buonanotte a tutti.
Sono Luigi Morielli.
Collision Sense Multiple Access. No. Carrier Sense Multiple Access Collision Detection.
Vado io, ok. Da Carmagnola vi saluta Luigi Morielli.
E da Milano non ce la può fare Paolo Amoroso, nonno Apollo, che però vi saluta.
Non ce la può fare nessuno. Giovedì prossimo, 1° di novembre, dovremmo andare in onda lo stesso, non credo ci siano grossi problemi, ve lo confermiamo su forumastronautico.it, su astronauticas.com, su astronautica.com quasi mai annunciamo le cose, su facebook.com/astronauticast, anche se siete di quelli che odiano Facebook potete andarci anche da non registrati, dovreste riuscire a leggere gli annunci lo stesso. Twitter non lo so se fa qualche eco di quello che scriviamo, non so più niente, sono troppa roba, sono diventando vecchio ragazzi, non ce la faccio più. Appuntamento a giovedì prossimo, forse. Fino ad allora, ad Astra. Astronauticast, credo. Chi è che sta facendo retromarcia, scusate?
Da dove vengono quei beep?
Era il chat. No.